Allora, questa mattina sicuramente è un giorno particolare, come ogni giorno in realtà è particolare, ma la svariata grazia di Dio si manifesta in tante cose. È particolare quando veramente riceviamo una rivelazione della realtà di Cristo e siamo salvati. È particolare quando veramente riceviamo la potenza dello Spirito Santo e siamo ripieni e possiamo essere usati come strumenti di Dio in tante maniere, con i suoi carismi. È particolare quando realmente possiamo testimoniare a tutti con il battesimo quello che è veramente la nostra fede e quindi capire che la fede è quella che ci salva, ma diventa importante, diventa fondamentale, solo per obbedire a quello che Gesù ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi ovviamente la fede ha bisogno di precedere questa dimostrazione esterna, come la scelta della donna, dell'uomo che uno sposa, precede poi il fatto del matrimonio. Ovviamente è difficile che uno si possa sposare prima di essere cosciente di farlo. E quindi è bello questa mattina poter vivere questa dimensione insieme. Voglio meditare qualcosa di fondamentale sull'aspetto della rivelazione, cioè sull'aspetto in cui Dio si è rivelato agli uomini. Quindi non ha semplicemente detto qualcosa e poi è rimasta un mistero che ancora cerchiamo, come tante volte le cose misteriose. Ecco, io mi ricordo che quando ero giovane ero affascinato dal mistero, mi interessavo di UFO, di extraterrestri, mi piaceva il mistero, mi piaceva, e c'è nel profondo di ognuno di noi la ricerca del mistero. Naturalmente, tante volte tutto questo ci può portare a dimensioni particolarmente pericolose quando le cerchiamo in territori come la magia, l'occultismo, l'esoterismo, e tante persone purtroppo oggi nel cercare di spiegare il mistero della loro vita, il mistero dell'universo, il mistero del cosmo, cominciano realmente ad aprire le loro porte a strane voci, a strane influenze che sembra che debbano spiegare, in realtà poi legano e diventano realmente delle influenze che ci impediscono la vera rivelazione. Se il nostro Vangelo è ancora velato, diceva l'Apostolo Paolo, cioè se il messaggio più bello dell'universo, cioè Cristo, gloria di Dio, Cristo, Re dei Re, Cristo, Signore dei Signori, è velato, cioè non è rivelato a questo mondo, purtroppo è perché il Dio di questo mondo, che dobbiamo riconoscere purtroppo non è Dio, non è Dio che sta regnando in questo momento. Io incontro centinaia di persone che sono arrabbiatissime con Dio, dice: perché Dio permette questo, e perché Dio permette quello, e perché Dio fa succedere questo. Ma se avessimo un minimo, diciamo, di interesse a comprendere, come prima cosa dovremmo forse chiederlo direttamente a Dio, cercare una relazione con Lui, e poi magari come seconda cosa dovremmo scoprire che esiste una parola di Dio dove Dio si è rivelato, dove in qualche modo ha dato delle linee, ha dato come in una mappa geografica dei riferimenti chiari per comprendere chi siamo, per comprendere dove ci troviamo, non nel senso geografico, questo lo possiamo comprendere da solo, e da soli, e soprattutto qual è il nostro futuro e qual è il futuro dell'umanità. E tante volte, sapete, è pure strano incontrare tante persone che sono alla ricerca, alla ricerca, alla ricerca della verità, però non hanno mai aperto questo libro prezioso che si chiama Bibbia, dove veramente lo Spirito Santo ha ispirato degli uomini. È importante che comprendiamo che è un libro ispirato, perché se lo cerchiamo di ragionare, se lo cerchiamo solamente di capire con la mente, nella migliore delle ipotesi ci fa diventare settari, perché diciamo: quello che ho capito io è la verità, solo io ho capito. No, no, è Dio che rimane l'unico che può rivelarsi. Però la bella notizia oggi è questa, che mentre gli uomini dalla caduta in poi hanno cercato di raggiungere Dio con tutti i loro mezzi, con tutti i loro sistemi, costruendosi idoli, come il popolo di Israele una volta si costruì un bel vitello che era molto più toccabile, dice questo Dio di Mosè, ma dov'è? Ma dov'è? Mosè se n'è andato, sì, se n'è andato in montagna e chissà quando torna, noi dobbiamo avere qualche cosa di più tangibile. Guardate, noi riviamo di questo, ma è quello in fondo che la religione fa, è come se ti crea delle cose più tangibili che dici tocca questo, fai questo, metti questo, fai questo e sarai con Dio. No! Noi aspettiamo la rivelazione di Dio. E la cosa meravigliosa è che Dio prima si è rivelato attraverso la legge, ma la rivelazione della legge era una fase del suo progetto. Era, come mi piace dire da medico anche, sapete che sono medico, era una fase diagnostica, cioè la legge morale, i 10 comandamenti dovevano fare la radiografia di tutto il genere umano. Perché? Perché tutti avevamo bisogno di una radiografia che ci faceva vedere che il nostro cuore era malato. Avevamo bisogno di una radiografia di fronte alla quale ci dovevamo sentire male. Perché? Perché era scritto maledetto chi non mette in pratica queste cose. Ma perché? Forse il nostro Dio è un Dio di maledizione? No, ma perché voleva farci comprendere che non era possibile umanamente salvarsi, come ancora oggi molti pretendono di fare, pensando io sono buono, io faccio questo, io vado in chiesa, io vado, faccio quell'altro, io faccio le opere buone. Attraverso la legge doveva venire questa diagnosi incredibile, questa diagnosi tremenda che diceva mamma mia, come il pubblicano che andava al tempio, mamma mia, pietà di me, sono malato, c'ho un tumore tremendo per cui non esiste cura che si chiama peccato, c'è un tumore dentro di me che veramente mi vede morto spiritualmente perché io non sono in grado, ecco, se siamo sinceri, se non abbiamo imparato a prenderci in giro come la maggioranza di noi abbiamo fatto per un tempo, a recitare con noi stessi, se siamo sinceri di fronte alla legge ci dobbiamo sentire colpevoli. Mamma mia, altro che grazie Dio che io sono bravo, buono. Realmente la legge ha evidenziato il male, ci ha fatto tante volte peccare di più, perché là dove ci è stato detto non fare questo, non fare quello, ancora di più è venuta fuori la trasgressione, è venuto fuori il peccato e ci ha portato alla comprensione di avere bisogno di qualcuno che ci salvava. Non autosalvezza, non mi salvo da solo, non ce la faccio, no, sono migliore degli altri, no, io non sono come gli altri. Queste sono tutte le frasi che voi sentite quando le persone si cercano di giustificare e di pensare di essere migliore degli altri. Io ero uno di questi, io mi sentivo superiore agli altri perché non fumavo, non mi drogavo, non andavo a prostitute, non facevo tutte le cose magari normali della mia età, ma dentro ero malato, dentro avevo questo fallimento e questo si manifestava da una parte nella ricerca di qualche cosa, ma non arrivava da nessuna parte. Perché? Perché io cercavo di potenziare la mia mente, cercavo di fare qualche cosa che con la mia mente poteva essere Dio. Io volevo essere Dio, ma a un certo punto la rivelazione meravigliosa di Cristo. E voglio leggere un brano, così, per dopo questa breve introduzione. Quando c'è un momento in cui Gesù domanda, si trovava nei dintorni di Cesarea di Filippo, e domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliol dell'uomo? Ed essi gli risposero: alcuni Giovanni Battista. Dice: mi è tornato Giovanni Battista. Dico, qualcuno era convinto che Gesù fosse una specie di reincarnazione di Giovanni Battista. altri pensavano che Gesù fosse una reincarnazione di Elia, un grande profeta, uno dei più grandi profeti del Vecchio Testamento. Altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi? Voi che siete stati più vicini a me, voi che mi avete visto proprio dal vivo, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E ci fermiamo sul verso 17, che è proprio quello che sentivo fortemente questa mattina per voi, per tutti, per quelli che ascoltano anche attraverso le dirette. Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E qui scopriamo una cosa fondamentale, che non esiste rivelazione senza che lo Spirito Santo, che il Padre, ci diano questa comprensione. Cioè non possiamo arrivare a Dio per tradizione, per cultura, per insegnamento, per teologia, per tutto quello che umanamente ci può venire somministrato. E questo è fondamentale, perché vedete, di fronte a quello che Gesù era, molti si facevano delle immagini, e ancora oggi ci si fa delle immagini, e non parlo delle immagini tipo statue o cose, ma ci parlo delle immagini mentali. Ognuno si dipinge, si inventa un Dio come gli piace a lui o come gli sembra che Dio sia. E tante volte io devo vedere che delle persone devono andare in crisi totale nelle loro immagini di Dio per avere finalmente rivelato il Dio vero, il Dio che non è una nostra immagine, non è un nostro bisogno. Vedete, anche nella psicologia tante volte si parla che è necessario avere un Dio che è figlio nostro, ma come dico sempre, un Dio che è mio figlio non me ne faccio niente, perché è un Dio che ho partorito io, è un Dio figlio del mio bisogno, mentre sono io che ho bisogno di Dio, non è Dio che ha bisogno di me. E allora, ripeto, questa mattina lo Spirito Santo vuole insistere nella nostra vita perché passiamo da immagini che ci siamo fatti, perché passiamo da idee che ci sono state trasmesse a una rivelazione. Pietro in quel momento, Gesù dice: sei beato. Ecco perché, perché evidentemente il tuo atteggiamento, la tua apertura, il tuo essere semplice, il tuo essere aperto in quel momento ha permesso al Padre di rivelarti veramente questa cosa. Sei arrivato a scoprire il mistero della mia essenza, il mistero del mio essere qui. Cioè che sono il Cristo, l'unto di Dio, una rivelazione incredibile, una rivelazione che faceva sì che Pietro comprendesse in quel momento che Gesù era il Messia promesso, era colui che avrebbe salvato il popolo dai loro peccati. Ma paradossalmente proprio poi i giudei furono quelli che non credettero nel Messia, ma anzi sapete bene che fine gli fecero fare. E questo vi fa vedere che nonostante avessero tutte le promesse, nonostante conoscessero la legge, la Torah, nonostante conoscessero tutte le idee, si potessero fare tutte le idee di Dio, appena Dio arrivò nella persona di Cristo, non lo riconobbero. Ed è incredibile, perché anche oggi può succedere la stessa cosa, al di là di tutta la cultura, la tradizione, le idee religiose, che possono essere magari da noi più di tipo cattolico, perché è una prevalenza cattolica, ma in altri posti di tradizione protestante possono essere anche idee protestanti, ma le idee di Dio non rivelano Cristo, non ti danno la rivelazione. La rivelazione nasce dall'opera dello Spirito Santo e nasce non perché Dio la dà a caso. Ecco, qualcuno dice, ma se mi tocca, è come dire, fai gratta e vinci, può essere che vingo questa volta a Dio. Qualcuno dice, ma se Dio si compiace, no, Dio vuole che tutti conoscano questo mistero incredibile che è stato nascosto per un tempo. Dio lo vuole rivelare a tutti, ma è il nostro atteggiamento che fa la differenza. Perché se tu ti poni davanti a Dio come uno che dice, io so tutto, io capisco tutto, io c'ho la mia religione, io c'ho la mia idea, io c'ho le mie convinzioni, Dio purtroppo non ti abbatterà con la forza e ti dirà non hai capito niente. Ma se ti metti davanti a Lui, come cantavamo e come sentivamo questa mattina nella preghiera, come un piccolo bambino, come un piccolo fanciullo, come qualcuno veramente che non vuole essere condizionato da quello che pensano gli altri, da quello che fanno gli altri. Sapete, essere cristiani ai tempi di Gesù era molto pericoloso, lo è ancora per certe persone in certe nazioni. Ma essere cristiani significava subito essere perseguitati, significava subito essere uccisi, essere martires, la parola testimoni, che significa proprio capaci di andare al martirio. E quindi, dicevo, è importante questa mattina che noi apprezziamo e consideriamo la beatitudine che Dio ci ha riservato nel momento in cui, attraverso lo Spirito Santo, perché dice la Scrittura, nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso lo Spirito Santo ha parlato ai vostri cuori, lo Spirito Santo vi ha tirato fuori da un'idea religiosa di Dio, lo Spirito Santo vi ha parlato come parlò in quel momento a Pietro, non carne e sangue. Tante volte questa modalità di pensare dice, ma carne e sangue che significa? No, stiamo parlando non ragionamenti umani, non sapienza umana, non teologia, tant'è vero che una volta Gesù giubilò e disse, grazie Padre perché hai nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi in quel momento Pietro era un piccolo fanciullo, non era un Dio, era un piccolo, era uno che era diventato così piccolo che aveva permesso alla rivelazione del Padre di fargli capire chi aveva davanti, Gesù, il Cristo. E questo è meraviglioso, tu sei il figlio dell'Iddio vivente, come a dire, aveva compreso che Gesù era proprio espressione di quel Dio che loro seguivano e che si era rivelato all'inizio al popolo di Israele. E questa mattina è importante, perché tutto il cammino della nostra fede è un cammino di rivelazione, cioè questa è quella cosa strana che Dio ha prodotto in noi, mentre tante volte diciamo, noi continuiamo a cercare, incontro tante persone pure che cercano sempre, non vogliono mai trovare, no, dici io devo cercare ancora, no, fermati, Gesù attraverso lo Spirito Santo si rivela come Signore, vuoi tu riceverlo, vuoi tu accettarlo, vuoi tu cominciare a seguirlo, vuoi tu comprendere che Lui ha lasciato attraverso lo Spirito Santo una parola meravigliosa che ci ispira, che ci guida e che ci fa comprendere tante cose che non comprenderemmo direttamente. Sì, tante volte qualcuno ne ha una rivelazione anche interiore, Dio può fare anche questo, ma la cosa incredibile è quando la parola scritta diventa rivelazione, quando il Logos diventa rema dentro di noi, quando per esempio comprendiamo, ci sono verità incredibili nella scrittura che se le conoscessimo ci libererebbero da tanto, tanto, tanto male. Uno sola, quello che mi colpisce di più, tante persone sono dominate sempre dai sensi di colpa. E quanti sensi di colpa ci portiamo dentro tante volte, anche per cose che abbiamo sbagliato, attenzione. Se abbiamo un senso di colpa significa che ancora abbiamo una coscienza che ci parla, ecco perché oggi si sta arrivando a un'anestesia totale della coscienza. Se abbiamo la colpa, se ci sentiamo la condanna, e la parola ci dice in maniera chiara: ora non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Alleluia! E allora, se tu non avessi letto, se tu non avessi compreso questa cosa, se non avessi avuto rivelato questo discorso, continueresti a vivere sempre questo senso della condanna. Questo senso della condanna, perché? Perché tante volte siamo dei perfezionisti e non ci permettiamo di anche i piccoli errori, e viviamo anziché con la coscienza della grazia, dell'amore, del perdono, viviamo sempre sotto una condanna, o peggio ancora sotto l'accusa, sotto la colpa. E questo invece la parola di Dio ce lo dice chiaro: non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, eccetera, eccetera. Tante altre espressioni che tiriamo fuori dalla parola di Dio e che in qualche modo, quando si rivelano, ecco perché non possono essere solamente delle cose teoriche, quando si rivelano, perché abbiamo il desiderio della rivelazione, abbiamo la disponibilità ad averle rivelate, diventano veramente un beneficio grandissimo per la nostra vita spirituale, mentale e fisica. Fratelli, sorelle, amici, è importante avere la rivelazione di Dio, è importante non basarsi su quello che abbiamo sentito dire. Tante volte noi ci basiamo sul sentito dire: ah, quello, quell'altro ha detto. Una volta qualcuno sgridava, dice: nel nome di quel Gesù che Paolo predica. Voleva fare un esorcismo così qualcuno e abbuscò. E i demoni dicono: Gesù lo conosciamo, Paolo su, ma tu così, cioè nel senso, tu chi sei? Tante volte ci basiamo su teorie, ma Dio, ripeto, questa mattina non gli interessa una religione, né evangelica, né cattolica, né ortodossa, né anglicana, gli interessa una relazione con te, con me, con te, con me. Una relazione di amore, questo è bello, perché ancora purtroppo ci sono ambiti cristiani che presentano un Dio che fa paura, un Dio che intimidisce, e tante volte purtroppo le persone siamo stati troppo abituati a vivere schiavi delle paure, a cominciare dai nostri genitori che ci dicono: attento, attento, non fare, attento, e ci sono alcuni di noi che sono vissuti ancora con questo stato di paura e continua, che appena fanno una mossa subito c'hanno un genitore che magari è pure morto, però sentono ancora qualcosa che dice: attento, paura, paura, paura. Dio si vuole rivelare nel suo amore per te, perché sa che questa rivelazione dell'amore, della grazia, ti trasformerà, ti cambierà, vincerà il tuo male, vincerà le tue paure, le tue resistenze con il suo amore. Questo è il vero Dio. State attenti quando qualcuno nel nome di Dio vuole incutervi paura e vuole dirvi: attenzione, guai a chi, maledetto chi, c'è, usare lo strumento della paura per forzarvi a fare delle cose. Lì non c'è Dio. Perché vero è che certe cose sono buone da fare e sono volontà di Dio, ma se le facciamo spinti dalla paura, prima o poi ci ribelleremo, prima o poi ci romperemo, prima o poi rifiuteremo tutto quello che è determinato dalla paura, perché non è questa la dimensione che Dio vuole che operi nella tua vita. Tu, io abbiamo bisogno di sentire un amore perfetto. Ci alziamo in piedi. Così diceva Gesù, infatti, in quel verso che vi ho citato in Luca, capitolo 10, verso 22. Ogni cosa, prima, in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, verso 21, esultò. Immaginate Gesù che si esalta, che gioisce in una maniera veramente fuori dal comune, perché qualcuno lo dipinge sempre tutto serio, tutto. Gesù esultò. E per che cosa? Abbiamo visto momenti in cui Gesù pianse alla morte di Lazzaro o su Gerusalemme, dicendo come una gallina vuole preservare i propri pulcini, io ho cercato di preservarvi, ma voi non avete riconosciuto. E qui invece vediamo che Gesù si esalta. Cioè, ma che fa? Ha preso un po' di cocaina. Ma che fa? Si è preso un acido? Ha preso qualche cosa che... No! Mosso dallo Spirito Santo, perché una cosa incredibile, sebbene nei Vangeli vediamo il tempo di Gesù, la Trinità si muoveva sempre insieme, che bello, non litigavano tra loro, non si facevano guerra, non se la prendevano perché uno era presente più dell'altro, no, agivano in un'armonia meravigliosa. Mosso dallo Spirito Santo esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Ma come? Qua tutti cerchiamo di essere più sapienti, tante volte per fregare l'altro, più intelligenti. E questo non ci aiuta? Non ci aiuta. L'intelligenza non ci aiuta, la sapienza umana non ci aiuta, la cultura religiosa non ci aiuta, ci depista, ci porta lontano. E poi forse abbiamo bisogno di andare nella crisi più profonda, di cadere da cavallo come dovette cadere Paolo un giorno nella sua vita, da grande religioso e persecutore dei cristiani. Dobbiamo veramente vedere questa cosa bellissima. Dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Così è piaciuto a Dio. Questa mattina possiamo fare due cose: o cercare di convincere Dio perché gli piacciono altre cose. Io ci ho provato. Ma a Dio piace quello che abbiamo appena scritto. Che questa rivelazione non è per gli intelligenti, non è per quelli che si fanno una filosofia della religione. Oggi vedo cristianesimo e buddismo, cristianesimo e zen, cioè accostamenti veramente pazzeschi, dove realmente cerchiamo di mischiare cose buone con cose cattive e distruttive. Dio è piaciuto, e se è piaciuto a Lui vuol dire che noi possiamo essere contenti e possiamo beneficiare di questa rivelazione. È piaciuto rivelarsi ai piccoli. E questa mattina tu puoi essere un piccolo, come loro sono piccoli, poi Rachele è la più piccola di tutti. Puoi essere un piccolo, puoi essere un umile, puoi essere uno che smette di essere autoreferenziale, puoi smettere di essere uno che è pieno delle sue idee, delle sue convinzioni cristiane. No, non servono convinzioni cristiane. Tante volte molte persone convinte cristiane si ritroveranno lontane da Dio. Lascia perdere cos'è l'inferno, ma lontane da Dio. Perché? Perché avevano dato più importanza alle loro convinzioni religiose piuttosto che essere semplici fanciulli e dire: Gesù, io sono una stalla, io voglio che tu nasci dentro di me, io ti ricevo. e comincio poi a scoprire quello che tu mi hai donato. Perché, fratelli, sorelle, non è solamente la partenza, la rivelazione, la comprensione, la salvezza, ma è anche la continuazione. Perché dopo aver ricevuto Cristo, come questi cari hanno fatto, c'è tutto un progetto, c'è tutto un cammino, che non è, dice, oh, quello l'ho ricevuto per fede, nella grazia, non in virtù d'opere, ora però cosa? Ora hai bisogno di scoprirlo, ora hai bisogno di essere aiutato a scoprire queste risorse incredibili, che come sentivamo, quando la nostra vita umana finisce, arriva a capolinea, entra il turbo, entra Dio dentro di noi, entra questa realtà incredibile che Dio dice che è in noi. Noi tante volte siamo ricchi e non lo sappiamo, continuiamo a lamentarci, continuiamo a guardare solo quello che ci circonda, continuiamo a difenderci in maniera umana, ma Dio dice dentro di voi, attraverso lo Spirito Santo ci rivela che ci sono delle risorse inesauribili, frutti dello Spirito, pace, gioia, pazienza, tolleranza, capacità di andare oltre. Con Dio possiamo andare oltre ogni limite. Ma chi sono quelli che lo possono fare? I forti? No, umanamente. I piccoli, i semplici, i bambini. E voglio pregare questa mattina perché nella mia fede, nella tua fede, siano eliminati sempre di più queste parti dove noi abbiamo capito, noi ci sentiamo, noi, e dove Cristo invece prenda sempre di più il posto che gli spetta, e senza di Lui scopriamo di non poter fare niente di buono. Attraverso di Lui invece potremo fare, voi potrete fare, cari, potrete fare tante cose meravigliose solamente attingendo a questa risorsa meravigliosa della sua vita dentro di voi. E quando sembrerà che andate in blackout, andate in crisi a livello umano, Dio dirà: non è finita, ora viene il bello. Come ora viene il bello? Sto male. Ora viene il bello, sono in crisi. Ora viene il bello, perché? Perché avete bisogno di imparare a scoprire quella pace che è al di sopra di ogni intelligenza. Non dipende dal vostro conto in banca, dalla vostra salute fisica, non dipende da come gli altri vi giudicano, ma dipende dalla mia presenza dentro di voi. Se la riconoscete, supererete e andrete avanti e compirete il progetto e riceverete il coronamento, la corona della vittoria, la corona della fede. Coronerete il vostro percorso arrivando poi al centro della volontà di Dio. E poi, quando saremo liberati da questo corpo che ancora dà qualche problemino, non solo fisico, ma anche nella nostra mente ogni tanto fa qualche scossa strana ancora, fino a che saremo qui, tentazioni, oh, mamma mia. Ma quando saremo con Lui, allora diventeremo come Egli è, e non ci sarà più il male, le lacrime fuggiranno e sarà una piena gioia, una piena e perfetta gioia. Ma intanto camminiamo per fede e non per visione, e quindi abbiamo bisogno della rivelazione, e la rivelazione non è per i più studiosi, ma è per i più semplici, quindi è aperta a tutti, anzi a quelli che sono più semplici sono privilegiati, beati, beato tu Simona, Simone di Giona, perché non carne e sangue ti hanno rivelato. Beato te, Antonella, beata te, Maria Rita, beato te, Fabio, beato te, perché questa cosa non viene da una tradizione, ma viene direttamente dal Padre. Preghiamo. Signore, grazie perché come in quel momento un tuo discepolo, nominato tra le tre colonne, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano proprio come quelli che in qualche modo erano più vicini, anche se combinavano pure le cose più strane poi. Ma grazie perché, come al tuo discepolo Pietro, ti sei rivelato ancora questa mattina. Tutti quelli che ci siamo aperti con semplicità, senza tenere conto di tutte le nostre idee più o meno religiose. Grazie perché tu ci hai rivelato che Gesù è il Signore. E grazie perché lo abbiamo ricevuto. Grazie perché è diventato il nostro Salvatore. Come questa mattina questi cari confesseranno a tutti. Grazie perché ormai la nostra vita è collegata con Cristo. Dove Lui siamo noi, dove siamo noi e Lui. Siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, Signore. E questo è un dono meraviglioso, è una grazia della quale non avremo mai parole per ringraziarti, non avremo mai parole per essere grati a te, Signore, perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Una bella eredità ci è toccata, siamo stati fatti partecipi della tua natura, siamo diventati nuovi, perfetti, meravigliosi. Ci hai perdonato passato, presente e futuro, ci hai liberato dal potere del male, l'accusatore è stato vinto, Signore. Grazie, Signore, grazie perché anche se per breve tempo siamo ancora sottoposti a svariate prove, possiamo gioire in te di una gioia ineffabile e gloriosa. Grazie perché questa gioia oggi, al di là delle difficoltà, è in questi cari che fanno questo patto con te, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.